SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Dunque, questa mattina a Australia istruzioni per l'uso, l'ospite è una ragazza che viene da Pordenone, Federica Cestaro, buongiorno e benvenuta.
Ciao Dario, grazie mille.
Allora, ci racconti un po' della tua vita pre-Australia, considerando però che l'Australia si è inserita un po' di volte nella tua vita?
Sì, io abbiamo degli amici di famiglia qua in Australia, a Melbourne, e grazie a questo contatto, insomma, sono venuta a conoscenza dell'Australia da quando ero bambina. Infatti mio nonno aveva questi amici che sono emigrati qua a loro tempo, quando insomma erano giovani, a 18 anni, e hanno costruito la loro vita qua. Nonostante ciò sono sempre rimasti in contatto con mio nonno e venivano puntualmente a visitarci nel piccolo paese di Visinale, di Pordenone, e insomma mi hanno sempre raccontato di come l'Australia fosse questa terra distante, mi raccontavano di tutte queste meraviglie che c'erano qua e mi hanno sempre insomma invitata ad andare a trovarli, e cosa che insomma ho fatto quando avevo 17 anni e sono venuta qua per 3 mesi da sola a studiare un corso di inglese per insomma sviluppare lo studio approfondito di questa lingua. Dopodiché sono tornata in Italia, ho finito le superiori, stavo facendo un liceo classico al tempo. Finite le superiori mi sono iscritta all'università a Ca' Foscari per fare economia e ho studiato in lingua inglese. Da là, durante il mio percorso di studi, dovevo fare un tirocinio e quindi ho deciso di venire di nuovo a Melbourne per fare questo tirocinio. Sono stata di nuovo a Melbourne per 3 mesi lavorando presso un'azienda qua in Australia. Dopodiché, avendo finito questo tirocinio di 3 mesi, sono tornata in Italia, ho finito la mia triennale in Economics and Management a Venezia e mi sono laureata. Dopodiché non sapevo cosa fare della mia vita e
nel frattempo hai accumulato un po' di punti con le compagnie aeree, immagino.
Esatto, sì, in realtà no, però perché non ho mai fatto la carta fedeltà, ma è un consiglio che do a tutti, fatevela se viaggiate tanto. E dopodiché insomma ho deciso di tornare a Melbourne per studiare un master. Infatti ho fatto l'application per entrare alla Melbourne University a fare un master in marketing management e mi hanno presa, e quindi ho deciso di trasferirmi in Australia per insomma per studiare, per approfondire i miei studi, e sono ancora qua.
Senti, tutto questo adesso, al di là dei conoscenti, della famiglia che sicuramente hanno fornito un appoggio e ti hanno dato un appoggio, hai fatto tutto da sola o ti sei rivolta a agenzie, insomma hai contattato l'università, cosa hai fatto?
Beh, allora, la prima volta che sono venuta qua a studiare inglese per il tirocinio sono stata molto fortunata, perché appunto avendo qua questi amici di famiglia ci hanno aiutato loro. Però poi per venire qua a studiare all'università mi sono rivolta in realtà a un'agenzia di Milano chiamata Centro Studi Fiera, CSF, e Martina, che è la ragazza che ha seguito il mio caso, è stata super gentile con me, è bravissima e mi ha aiutato un sacco con il visto e preparare tutte le carte per insomma entrare all'università.
In che cosa consisteva la differenza maggiore tra le prime due volte e questa terza puntata del tuo capitolo australiano?
Beh, devo dire che questa terza puntata è stato un grande shock, specialmente all'inizio. Sono venuta qua prima e non avevo mai visto le differenze a livello culturale tra Italia e Australia, cosa che quando mi sono trasferita qua veramente, cioè quando ho dovuto cercare casa, ho dovuto iniziare a instaurare veramente rapporti con le persone qua in Australia, è stato un grande shock. Infatti ci sono tante differenze che non penseresti mai, nel senso, quando vivi in Italia vedi quasi tutti gli altri paesi che sono più occidentalizzati, diciamo, come una grande cultura, cosa che pensavo anch'io, ma quando sono venuta qua le differenze ci sono proprio a livello di interazione, specialmente tra persone e studenti. Insomma, per farti un esempio, quando ero in università, io sono una persona molto schietta e dico quello che penso. Ma qua non funziona così, nel senso, qua sono molto più diplomatici, un po' come gli inglesi che si dice sono un po' più polite, lo sono anche qua in Australia, e io mi sono dovuta scontrare, insomma, con questa realtà in cui tante volte quello che esprimevo poteva ferire le persone, oppure non veniva accolto come un feedback costruttivo, ma come qualcosa in cui io stavo attaccando le altre persone. Allo stesso punto io ho trovato molto difficile quando le persone non mi dicevano quello che pensavano, perché qua infatti le persone non ti dicono apertamente quello che pensano, è sempre un leggere tra le righe. E provate a pensare, l'inglese è comunque la mia seconda lingua, quindi non sono così ferrata, lo stavo ancora insomma perfezionando. In più le persone non ti dicono apertamente quello che pensano, è molto difficile insomma proprio a livello comunicativo far funzionare le cose. Però ci serve sempre tempo per aggiustarsi, insomma.
Però adesso sai che not too bad non significa...
Ah sì, esattamente,
non lo hai
not
fatto
too bad.
Tanto male, significa proprio una bocciatura, una stroncatura.
Esattamente,
in
esattamente.
Toto. Senti, adesso saltiamo un po' avanti temporalmente, perché una volta finito il master, ecco, tu hai deciso di mettere su una tua attività. Che cosa ti ha portato a decidere di investire così tanto appunto in un paese nel quale ancora non eri sicurissima di voler vivere?
Non è la mia attività, nel senso è una startup e io adesso faccio parte del founding team, cioè quelli che l'hanno fondata, e sono una minor shareholder della startup, ma non è la mia startup. Comunque, fartela in breve questa grande storia di amore tra me e questa startup. E sostanzialmente io quando ho finito il mio master non sapevo bene che lavoro avrei voluto incominciare. Il master ti prepara molto bene a livello teoretico, ma non a livello pratico, quindi non mi sentivo molto confident nelle mie abilità di marketer. Nonostante ciò, insomma, ho conosciuto questa ragazza. Questa ragazza aveva fondato questa startup. E insomma, è così che ho iniziato a fare un po' di ore a settimana per aiutarla a livello di amministrazione generale dell'azienda, dato che stava attraversando grandi cambiamenti. Dopodiché mi è piaciuta talmente tanto, sono diventata talmente coinvolta in questo progetto che non me ne sono più andata, e quindi adesso sono ancora là e lavoro insomma a tempo pieno e ho la posizione di general manager all'interno dell'azienda.
Beh, non è tua, però diciamo che non sei neanche proprio l'ultima ruota del carro quanto general manager. Com'è lavorare allora con gli australiani? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi, le differenze?
Allora, lavorare con gli australiani a livello di comunicazione bisogna essere molto attenti e devi sempre tenere a mente che tante volte le persone, come in ambito personale così in ambito lavorativo, non ti dicono proprio quello che pensano. Quindi specialmente con i clienti l'ho trovato abbastanza difficoltoso all'inizio, perché essendo una startup che insomma ha a che fare con tantissime persone giornalmente, e quindi abbiamo i nostri clienti e il nostro staff, dover mantenere questa conversazione aperta con i clienti è una cosa molto difficoltosa, specialmente perché appunto se non sai qual è il problema non sarai in grado di risolverlo per il cliente, quindi il cliente continuerà ad arrabbiarsi e poi un giorno viene da te e dice me ne vado. Quindi questa è una grande per me difficoltà a livello di gestire un cliente. Però anche qua, adesso che da un po' che ricopro questo ruolo, diventa molto più semplice, perché capisci quali sono i campanelli d'allarme in cui la persona ha bisogno di essere un po' più coccolata o ha bisogno di essere chiesto. Va tutto bene, parla sinceramente con me così ti posso aiutare.
Senti Federica, poi in separata sede approfondiremo il discorso relativo al lavoro. Sì. Della startup, però ecco, ci vuoi dare un'infarinatura, un'idea del settore nel quale lavori?
Sì, è un po' complicata, spero di essere...
Faremo un'intervista a parte dedicata per sviluppare quel tema.
Praticamente questa startup offre servizi di housekeeping, cleaner e family assistance. Non so bene come tradurlo in italiano, quindi sarebbe un po' più... non è solo una persona che ti viene a casa tua e ti pulisce la casa, è un po' più un livello in cui tu hai bisogno di un po' di supporto da parte, non so, potrebbe essere la tua famiglia, quindi tua mamma, tuo papà vengono a casa tua e ti aiutano con le faccende domestiche, cosa che però per persone che per esempio i loro genitori non vivono vicino a loro è una cosa molto difficile, e quindi noi appunto vogliamo offrire queste figure di queste persone che ti vengono a casa in una volta a settimana, due volte a settimana, insomma quanto ti serve, e costruiscono questo rapporto di amicizia con te, ma che è un rapporto basato sul fatto che io ho bisogno di, non so, qualcuno che mi guardi i bambini oggi, lo puoi fare te? E loro ti dicono sì, certamente. Quindi è un aiuto domestico su tutti i fronti, che sia appunto pulire la casa, che sia il fatto di guardare i bambini, oppure cucinare, oppure non so, farti la biancheria o stirare per un giorno. E quindi questo è un aiuto molto flessibile che offriamo alle famiglie qua in Australia.
Diciamo che si chiama Monsierge, però come detto troverete i dettagli in un'altra intervista con protagonista sempre Federica Cestaro, 26enne di Pordenone, quasi 26enne,
quasi
diciamo,
26enne.
Ancora 25enne. Senti, prima abbiamo parlato di quello che era stato l'iniziale shock culturale con l'Australia. Sì. Devo dire che come hai superato i vari scalini? Quanti ne hai superati, diciamo, di quegli scalini che ti sono posti davanti?
Ok, non saprei dirti quanti, ma ce ne sono stati più di alcuni, e specialmente perché il mio partner è australiano, quindi anche, insomma,
quindi anche
uscire
questo paese
con una persona,
qualcosa di buono l'ha fatto questo paese, insomma.
Ah sì, certamente più di una cosa, devo essere sincera. E però come ho superato, insomma, questi ostacoli, la mia fortuna è stata che ho trovato delle persone australiane che mi hanno aiutato, e devo essere sincera, sono stata molto molto fortunata, ma ci ho anche messo del mio, perché devo dire che tanti studenti internazionali quando vengono qua continuano ad uscire solo con altri studenti internazionali e non si integrano nella società australiana. Devo dire che non è semplice, io l'ho trovato molto difficile, come vi ho detto prima, insomma ci sono tantissimi ostacoli che sono proprio a livello di shock culturale e relazionale con le persone, però ci sono buonissime persone che se tu cerchi di conoscere, è diverso come ti rapporti con loro, però sono lì e sono molto gentili e sono molto disposte ad aiutarti, e quindi io penso di aver superato questi shock grazie a queste persone che, insomma, ho conosciuto all'università, specialmente una mia cara amica, e che, insomma, mi diceva: Fede, guarda che non puoi fare così perché qua non funziona così.
Ecco, ma è possibile che lì la differenza sia l'investimento a breve o a lungo termine, visto che sto parlando con un'esperta anche di marketing aziendale, quindi finché sei studente internazionale e sei praticamente all'estero, non sai per quanto ci sarai, hai meno stimoli per investire tempo in questa scalata che non si presenta molto agevole all'inizio, e soltanto nel momento in cui hai deciso che questa è la tua nuova casa, allora sì, trovi gli stimoli e le energie per affrontarlo questo challenge.
Guarda, ti dico, io non sapevo cosa avrei fatto il primo anno di università, non sapevo se sarei rimasta in Australia oppure no, però ci ho messo del mio. Io penso che quando decidi di trasferirti all'estero non ha importanza quanto vuoi rimanere, sotto il mio punto di vista ti devi mettere in gioco, e quindi è un po' una scorciatoia continuare ad uscire con persone italiane oppure europee. È vero, sai come comportarti con loro, sai cosa è accettabile, sai cosa non è accettabile, però per me, se decidi appunto di volare oltreoceano e fare questa esperienza, tanto vale che ti metti in gioco e di sicuro impari qualcosa di nuovo, e di sicuro questa esperienza ti darà appunto qualcosa in più alla tua personalità, perché sarà molto più semplice per te in futuro aggiustare il tuo comportamento magari in un qualche altro paese. Quindi magari può venir vista come una sorta di impegno, un qualcosa che è molto più difficile adattarsi, ed è vero, all'inizio lo è, perché non è stato semplice per me, però a lungo termine penso che ne valga la pena.
La spesa vale l'impresa, come si dice.
Esattamente.
Come dice il proverbio della tradizione italiana. Senti Federica, in conclusione, a che punto è il tuo visto e la sfida che è rappresentata proprio dall'ottenimento della residenza australiana tramite una startup, diciamo, quindi tramite il lavoro, è una sfida che ti senti di consigliare a chiunque, o anche qui l'ascesa è talmente ripida che only the brave?
Ah, bella domanda, Dario, perché ancora non ho trovato una bella risposta. Cioè sto ancora cercando di sviluppare la risposta a questa domanda. Comunque per me è sempre un fatto di motivazione, nel senso, se capisci che il gioco vale la candela, allora fallo. Quella che è la mia situazione al momento, dopo aver studiato il master, sono riuscita ad ottenere un visto di ulteriori 2 anni in che appunto posso lavorare in Australia per 2 anni. C'è anche da dire che questo visto sta per finire e quindi adesso devo iniziare a guardare quali sono le mie possibilità future. Riguardante la startup, può essere che riuscirò ad ottenere un visto tramite la startup in cui vengo sponsorizzata. Qual è il problema? Che l'Australia ha tante regole e le regole non sono flessibili. Quindi anche se la mia startup starà per svilupparsi e starà per espandersi a livello nazionale, ancora non lo è. E quindi è proprio un fattore di tempistica. Bisogna vedere se la tempistica e la startup riescono, insomma, a sponsorizzare il mio percorso qua.
E quali sono le precondizioni? Un fatturato, un certo numero di dipendenti?
Sì, esattamente. Entrambi, e in più stanno venendo fuori dei visti nuovi proprio riguardanti le start-up, però sono ancora in processione di sviluppo, in processo di sviluppo. E quindi questi sono un po' più facili da ottenere, se la vogliamo mettere così, però comunque la burocrazia è tanto grande, tu devi, diciamo, creare un caso contro il governo dicendo io sono una persona utile alla startup per queste ragioni, e il mio ruolo non può essere preso da nessun altro in Australia perché sono unico. E quindi sostanzialmente questo è il fatto che ogni visto va a cercare, che sia un visto appunto lavorativo o sulla startup, insomma, è sempre questo. Quindi spero che il governo veda quello che ho da offrire tramite il mio lavoro alla startup, ecco, mettiamola così.
Altrimenti poi ci troveremo di fronte a una causa, Federica Cestaro, contro il governo.
Speriamo di no.
E soprattutto era una battuta per tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento. Grazie Federica e in bocca al lupo.
Grazie mille Dario.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.